Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla sessione domande e risposte sui risultati del primo trimestre 2018 del gruppo Unipol. L'amministratore delegato, dottor Carlo Cimbri, dopo una breve introduzione, sarà a vostra disposizione per rispondere alle domande. Dottor Cimbri, prego.
Grazie, buongiorno a tutti, scusate il ritardo, l'introduzione in realtà è brevissima perché penso che abbiate già avuto modo di vedere comunicato stampa e presentazione questa mattina e quindi lascio immediatamente spazio alle vostre domande sui numeri della trimestrale. Prego.
La prima domanda dalla conferenza in originale è di Giuseppe Mapelli di Equita. Prego.
Sì, buongiorno a tutti. Avevo due domande. La prima riguardava l'andamento del Danni. Abbiamo visto un miglioramento del combine ratio significativo rispetto all'anno precedente. Se potevate darci un'indicazione di come si stanno muovendo appunto le principali variabili e soprattutto il premio medio nell'RC auto per capire se effettivamente stiamo uscendo dal soft market nell'RC auto. Invece la seconda domanda è più di natura strategica. Abbiamo visto sui giornali delle dichiarazioni che sono emerse a margine dell'assemblea riguardanti la vostra partecipazione in Popolare Emilia Romagna e al futuro strategico appunto della banca. Siccome in assemblea non c'eravamo, se potete darci così un aggiornamento appunto della strategia che voi attendete dalla banca o comunque della vostra partecipazione appunto nella banca. Grazie.
Sì, intanto avevo dimenticato di dire che sono qua insieme a Matteo Laterza, direttore generale, che vi fornirà tutti i chiarimenti che occorrono. Già sulla prima domanda, sull'RC Auto, gli cedo subito la parola.
Mi chiedevi, Giuseppe, l'aggiornamento sull'andamento del mercato dell'RC Auto. Allora, dal punto di vista del premio medio, il primo trimestre ha visto una sostanziale stabilità dello stesso, oramai è oscillante già in realtà dallo scorso mese di giugno. Quindi possiamo dire che siamo in una fase di stabilità del premio e questo è un dato dal nostro punto di vista confortante. Dal punto di vista invece della redditività dell'andamento tecnico, quello che osserviamo che abbiamo registrato nel corso del trimestre è un buon andamento delle denunce che sono in calo sensibile intorno al 3% e anche di un miglioramento altrettanto sensibile del mix cose-lesioni che nel corso del trimestre è migliorato in circa un punto percentuale. Quindi tutto questo complessivamente ha comportato e giustifica gran parte del miglioramento tecnico che nel Danni nel suo complesso abbiamo registrato nel corso del trimestre.
Sì, Giuseppe, per quanto riguarda la seconda domanda, quella che mi facevi su Popolare dell'Emilia e facevi riferimento a delle risposte che ho dato in conferenza stampa post-assemblea. Allora, intanto perché poi ho letto anch'io qualche articolo di giornale, come l'avrete letto voi, ma intanto ti leggo quelle che sono, così parto da lì per illustrarti quella che è la nostra posizione su BPER. Ti leggo quelle che sono state testuali, le mie dichiarazioni, come riprese dalle agenzie di stampa la sera stessa. Rispondevo a una domanda generale su come vedevo il mercato bancario in quel contesto, la nostra partecipazione in BPER. E in quel contesto io ho detto che la nostra posizione di azionisti è allineata con quella del regolatore. Come il regolatore anche noi auspichiamo una significativa diminuzione degli NPL e come azionisti di minoranza dare il nostro contributo di idee per far procedere l'iter nella direzione auspicata dal regolatore. Relativamente al piano industriale, l'unica constatazione che posso fare è che qualsiasi piano industriale che la banca proporrà dovrà dare una risposta forte sul tema degli NPL. In questo contesto sottolineo che il mercato ha sempre apprezzato tutte quelle situazioni in cui le banche hanno fatto un grosso sforzo, come nel caso di Intesa, come nel caso di Unicredit, per pulire il bilancio. Queste sono le dichiarazioni che ho fatto e questo è il mio pensiero. Ho anche aggiunto che come azionisti, siccome crediamo nella partecipazione, supporteremo la banca in questo tipo di percorso. E alla domanda specifica che mi faceva qualcuno, visto che noi siamo azionisti stabili e mi parlava, ma anche nel caso di un aumento di capitale, ho detto certo. Come azionisti stabili, se c'è un valido progetto industriale che rende la banca profittevole, più profittevole nel tempo, noi sosterremo sicuramente qualora il management facesse una proposta in tal senso. Non siamo noi che facciamo queste proposte, ma se il management ha delle idee e che prevedono anche un supporto dei soci, noi siamo qui per sostenerlo. Questo è il mio pensiero su Bitter. Poi, ogni azienda ha le sue strategie, le operazioni si possono fare più velocemente, più a piccoli passi. Il nostro, in questo caso, è un ruolo di azionisti di minoranza e quindi valuteremo l'operato del management, tutto qua.
Grazie mille. Giusto un follow up perché mi ero dimenticato un'ultima domanda. Se potete darci un'idea su l'ammontare e la natura delle svalutazioni che avete registrato nel real estate. Grazie.
Ah sì, grazie Giuseppe, questo mi consente di dare una perché nei numeri dare una precisazione a un'operazione che è un one-off che abbiamo fatto in questo trimestre e che riguarda nel real estate, è un'operazione che impatta per 36 milioni lordi, quindi netti sanno 25 circa sui conti di questo trimestre, e che è una svalutazione, diciamo, dell'area che abbiamo a Firenze, la cosiddetta area Castello. Perché l'abbiamo fatto in questo trimestre? Perché siamo in una fase avanzata di trattative, poi vediamo se andranno in porto per poter cedere questa area che sta nel bilancio fondiario da tanti anni, e siamo in fase avanzata di trattativa e abbiamo pensato già in questa trimestrale di portare il valore a quello che è il valore sul quale probabilmente finalizzeremo un accordo. Poi dobbiamo definirlo nei dettagli, però siamo in fase avanzata di discussione, quindi è un adeguamento di valore finalizzato a una uscita da parte nostra da quel tipo di investimento, ovviamente al verificarsi tutta una serie di condizioni, trattandosi di un'area di sviluppo, voglio dire, intanto dal punto di vista contabile abbiamo già allineato il valore.
Grazie mille.
La prossima domanda è da parte di Gianluca Ferrari di Mediobanca. Prego.
Sì, buongiorno, avrei solo una domanda. Volevo sapere se eravate sul mercato per possibili cessioni parziali del portafoglio Unipol REC o continuate a pensare di gestire internamente l'intero portafoglio. Grazie.
No, attualmente non siamo sul mercato per cessioni di portafoglio, abbiamo appena costituita Unipol Rec non abbiamo dal punto di vista, l'ho già detto un'altra volta, per la configurazione che è il nostro gruppo, non abbiamo il tema che hanno le banche, compresa quella su cui mi è stata fatta la domanda prima, che i crediti li devono cedere per pulire il bilancio. Noi avendo, la banca questo l'ha già fatto, infatti è libera da ortelli sugli NPL, e per il resto è un business che stiamo gradualmente sviluppando, quello del recupero degli NPL, ma è un'altra cosa che facciamo sotto la holding.
Grazie.
La prossima domanda è di Elena Perini di Banca IMI, prego.
Sì, buongiorno, io avrei tre domande. Allora, la prima è se ci potete dire qual è la vostra posizione sulla recente sentenza della Corte Costituzionale per quanto riguarda le polizze di ramo terzo. La seconda domanda, se ci potete dare qualche indicazione sull'impatto che il trasferimento della quota di Arcavita avrà per quanto riguarda il Solvency II di Unipol SAI e anche magari il capital gain sulla holding, insomma, se ci potete fare un po' un recap su questa operazione. E poi la terza domanda era un update sulla cassa lorda per quanto riguarda la holding. Grazie mille.
Matteo.
Allora, prima domanda, hai chiesto la nostra posizione in merito alla sentenza della Corte di Cassazione sulle polizze di ramo terzo. Allora, prima ancora di dare una posizione, secondo me vanno interpretati i contenuti di questa ordinanza, perché di un'ordinanza si tratta, se ricordo bene, è relativa ad una polizza con sottostante Lehman venduta nel 2006 e fa riferimento alla condotta dell'intermediario in tema di politica di vendita dello stesso. Questa ordinanza attribuisce, rimanda al giudice di merito la valutazione di sostanza su se un prodotto di ramo terzo va configurato nell'ambito di un prodotto finanziario o di un prodotto di tipo assicurativo. Poi su questo è stata fatta tutta una valutazione successiva sull'impatto che questo possa avere sul sistema. Dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, non cambia sostanzialmente quella che è l'impostazione e la configurazione di un prodotto di ramo terzo. Detto questo, noi su 38 miliardi circa di riserve complessive vita abbiamo un'esposizione di circa 1,5 miliardi sul ramo terzo, quindi direi che del tutto risibile rispetto a quello che è la posizione in tema di riserve su altre tipologie di prodotti. Quindi vedremo quella che sarà le evoluzioni successive su un tema su cui, a nostro modo di vedere, è stato dato un grande risalto mediatico, ma poca sostanza in termini di cambiamenti rispetto a quello che era un quadro che già conoscevamo.
Allora, Elena, per quanto riguarda la futura cessione di Arcavita, per la quale adesso è in corso l'iter autorizzativo da parte dell'IVAS, rispetto al valore di cessione, ovviamente, essendo un'operazione intragruppo, non ha impatti sul bilancio consolidato, quindi il risultato consolidato non risentirà di questa operazione. Sul civilistico saranno un centinaio di milioni quelli che impattano sul bilancio di Unipol Gruppo. Dal punto di vista della solvency, adesso ti cerco il dato e ti dico, sarà qualche punto, eccolo qua, saranno dal punto di vista della solvency consolidata di Uniposai saranno 10 centesimi, 11 centesimi. Poi l'ultima cosa che chiedevi era la cassa lorda della holding.
Sì.
La holding al 31 marzo ce l'ho, ha una liquidità di 700 milioni e altri 600 milioni sono investimenti in titoli prontamente liquidabili, quindi complessivamente sono circa 1,3 miliardi.
Ok, grazie mille.
La prossima domanda è di Niccolò Dalla Palma di Exam BNP Paribas. Prego.
Sì, buongiorno a tutti. La prima domanda è sul rilascio di riserve nel danni, se potete come al solito darci numeri su quanto ha contribuito per l'RC Auto, l'RC Generale e altre linee. La seconda domanda riguarda il ramo vita, il risultato vita, dove i realizzi ex Popolare Vita sono stati comunque importanti e dovessimo togliere tutti i realizzi dal pretasse rimane molto poco in termini di risultato sottostante, per cui mi domandavo se c'era qualcosa di tecnico che è successo nel primo trimestre. So che c'è ovviamente molta volatilità in questo numero ex senza realizzi da quarter a quarter, ma mi domandavo se c'era qualcosa da leggerci o no. La terza domanda è sul Core Tier 1 di Unipol Banca standalone, se ce l'avete. Grazie.
Allora, sulle riserve, quest'anno complessivamente abbiamo smontato 85 milioni, quindi un po' meno del primo trimestre dell'anno scorso, che erano stati in centinaio, 97 per la precisione. Quindi è anche l'impatto sul loss ratio è inferiore, l'anno scorso era 5 punti, quest'anno sono 4,5. Di questi 85, 25 sono sull'RC Auto e 60 sono sugli altri rami. Questo per quanto riguarda il dettaglio delle riserve. Per quanto riguarda gli investimenti, Matteo.
Ma sì, facevi una domanda sui realizzi relativi al ramo vita. Allora, premesso che il primo trimestre è sempre quello caratterizzato da un maggior numero di realizzi, perché è il momento in cui si fa la pianificazione finanziaria delle redditività delle gestioni separate per tutto l'anno. L'unico elemento che può essere citato è il fatto che l'effetto contabile sulle gestioni separate relative alla minusvalenza sul fondo Atlante, che se ricordi fu effettuata alla fine dello scorso anno, ha avuto effetto nel corso del 2018 e quindi conseguentemente, per dare stabilità ai rendimenti delle gestioni separate, quella svalutazione, che era di circa 70 milioni di euro, è stata sterilizzata con dei realizzi di plusvalenza. Il resto è in sostanza operatività ordinaria.
Chiarissimo.
Il corti guarda la banca. Il corti guarda la banca individuale post scissione della REC è intorno al 10,5.
Grazie.
Per noi è poco significativo, perché visto che quello che dobbiamo rispettare è il corti guarda del gruppo bancario, evitiamo di mettere in banca più soldi di quelli che le servono.
La prossima domanda è dalla conferenza in inglese, è di Michael Huttner di JP Morgan. Prego.
Thanks so much. On the group holding company cash position, can you say how much that will change as a result of any transactions you can foresee today? I'm thinking about any loan repayments or the Arca transaction. I suppose I'm asking, is the right figure to add the 100 million, or would it be a different figure? On the real estate provision, that was very clear, and my question is, should we foresee more such provisions in the coming quarters if you're continuing to ready your portfolio for sale? On the capital increase for BPER, the potential, should management decide that they want to clean up the balance sheet and your supporting shareholder, could your contribution be in the form of your holding in Unipol Banker, the good bank, or would it have to be in cash? Thank you.
Ecco, comincio dall'ultima considerazione su cosa farà la holding con le banche, con la banca. La banca, come state vedendo, andiamo avanti sul nostro percorso, che è quello di renderla più, se possibile, sempre più profittevole, e siamo, mi pare, sulla strada giusta. Per quanto riguarda il futuro non dipende solo da noi. Ho sempre detto che potenzialmente la banca è aggregabile in un altro gruppo, dipende da che condizioni ha un altro gruppo, dipende che bilancio ha, che prospettive ha, perché valutiamo queste operazioni per dare un futuro più prospettico al nostro investimento e non certo per infilarci nella soluzione di qualche problema di altri. E continuiamo su questa strada, quindi noi andiamo avanti per la nostra strada, poi dopo se maturano opportunità saremo pronti a valutarlo come holding. Non è un tema di vendita cash per cash, o non abbiamo la necessità di incassare cash dalla banca. Ho sempre detto, siamo disponibili a rimanere come investitori stabili, lo siamo già in un altro gruppo bancario sulla domanda a cui rispondevo prima, e lo saremmo anche nel caso di un'alleanza, in questo caso senza transazione cash ma per carta, con un'altra banca. Per quanto riguarda la posizione finanziaria netta della holding post cessione di Arca, l'operazione Arca invece quella viene fatta per cash. Se non ricordo male, il valore che abbiamo definito è di 475, che hanno definito i valutatori, i periti, è di 475 milioni, quindi la posizione finanziaria della holding migliora esattamente per l'importo di quanto viene incassato dalla cessione della società, cosa che avverrà, penso, entro la fine di questo primo semestre, con l'inizio di quello del secondo semestre, dopo le autorizzazioni di legge. Sul real estate, qui invece torniamo giù in Unipol Site, perché come holding non abbiamo investimenti diretti in real estate. Non abbiamo oggi altri allineamenti, infatti abbiamo previsti di importo significativo. Poi come ogni anno, alla fine dell'anno facciamo la facciamo fare dai periti la valutazione del portafoglio immobiliare, quindi valuteremo se emergeranno cose, ma ad oggi non abbiamo alcun tipo quegli allineamenti che dovevamo fare li abbiamo fatti col bilancio al 31-12. L'unica operazione che abbiamo preso in considerazione è questa, ma perché è maturata un'opportunità di cessione di un asset che noi strategicamente consideriamo utile, che è quella dell'area Castello che dicevo prima, e quindi lì abbiamo operato un riallineamento, ma perché è maturato un possibile valore di cessione. Ecco. Dimenticavi i costi di holding, Michael, chiedevi i costi di holding nella prima domanda. Abbiamo a livello di holding un po' più di costi, perché abbiamo emesso nuovo debito nell'ultimo trimestre dell'anno e poi perché dobbiamo pagare alla banca la garanzia che avevamo prestato a suo tempo sui crediti deteriorati, su un portafoglio di crediti deteriorati che poi abbiamo acquisito come Unipol REC nell'ambito dell'attività di cessione. Quindi paghiamo alla banca questo impatta sul conto economico, e nello stesso tempo avendo sciolto questo che era, lo ricordo, un accordo di indennizzo, cioè noi garantivamo, o la holding garantiva alla banca un valore di portafoglio dei crediti, e la banca per questa garanzia pagava alla holding una montale di circa 6 milioni al trimestre. Avendo chiuso questo tipo di accordo con l'operazione di scissione, con la REC, tutte le cose che sapete, oggi la holding non incassa più questi 6 milioni che le derivavano dall'accordo di indennizzo che gli pagava la banca. Ecco, queste sono maggiori interessi passivi da un lato e minori commissioni dall'altro, è quello che determina l'aumento della voce costi holding, diciamo.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è di Peter Elliott di Kepler Cheuvreux. Prego.
Thank you very much. Two more questions from me, please. First one, I noticed that the running yield of the coupons and dividends declined quite a bit, sort of about 30 basis points across the board, and in Unipulsi, in non-life, declined 40 basis points year on year. I was wondering just if you could talk about that trend and what we should expect going forward. The second question was on the non-motor business. You've seen a decline in premium volumes. You attributed this to some high-value contracts, but I was just wondering if you could explain that trend a little bit more. Thank you very much.
Sì, per quanto riguarda il running yield, il ragionamento è abbastanza legato a quella che è l'attuale struttura di tassi. Il portafoglio danni ha una duration finanziaria di circa 3 anni, quello vita lo ha di circa 7 anni, e quindi conseguentemente reinvestendo noi nuovi flussi a tassi insomma tra l'1 e il 2%, è evidente che la redditività cedolare di dividendi debba subire una riduzione nel corso degli anni, a meno che la struttura di tasso dovesse appunto nel corso dei prossimi anni modificarsi. Detto questo, la nostra attesa nel corso del 2018 è che questo tipo di running yield possa essere diciamo mantenuto, posto il profilo di decadenza del nostro portafoglio titoli. Per quanto riguarda invece l'andamento del portafoglio sul danni, mi sembra aver capito, in particolare sul non auto, la riduzione è dovuta al venir meno soprattutto di grandi contratti in gran numero di casi per scelte tecniche, e contiamo però nel corso dei prossimi trimestri di riassorbire questo delta.
Thank you.
La prossima domanda, dalla conferenza in originale, è di Emanuele Borghetti di Intermonte. Prego.
Sì, buongiorno. Un paio di domande da parte mia. La prima riguarda Unisalute, se potete darci un po' di colore su come il consolidamento di Unisalute in linear ha impattato il combine ratio e gli altri, diciamo, KPIs di Unipolsai nel quarter. La seconda domanda invece è un po' più strategica, diciamo che posto il fatto che voi non siete interessati a vendere esclusivamente pacchetti importanti di NPLs, ma volete recuperarli in house, sarei invece interessato a capire se magari c'è un interesse da parte vostra nel caso in cui dovesse emergere un player a livello nazionale interessato al consolidamento di diverse piattaforme di recupero crediti, ecco, se voi magari siete interessati a questo tipo di offerta, ovviamente nel caso in cui il prezzo fosse adeguato alle vostre richieste. Grazie.
Su Unisalute Linear, Matteo.
Allora, per quanto riguarda innanzitutto Linear, a livello complessivo l'andamento vede un portafoglio che cresce sulla nostra compagnia diretta, e conseguentemente, essendo stato in crescita anche nel corso del 2017, anche in misura piuttosto consistente, l'andamento delle denunce presenta una dinamica differente rispetto a quella di Unipolsai. Avevo detto prima che erano Unipolsai in calo di circa il 3%, invece sul linear abbiamo un andamento delle denunce più o meno allineato all'andamento del portafoglio, mentre si mantiene un andamento virtuoso in tema di incidenza cose lesioni più o meno simile a quello che si sta verificando su Unipolsai. A livello di indicatori tecnici, seppur con composizioni diverse tra expense e S&P, siamo su livelli di combine sostanzialmente allineati. Unisalute invece ha un rapporto di combine ratio complessivo dell'85% circa, un po' superiore rispetto a quello del primo trimestre 2017, che era poco inferiore all'84%, ma stiamo parlando veramente di differenze tecniche che non meritano neanche di essere commentate, se non alla luce di un investimento in politiche di sviluppo, su cui Unisalute ovviamente è fortemente concentrata, tanto che a livello di crescita premi si posiziona intorno al 5% di crescita su questo trimestre.
Per quanto riguarda invece gli NPL, io ho detto prima, rispondendo a una domanda mi sembra di Gianluca Ferrari, che noi non siamo sul mercato oggi per accedere per pacchetti di NPL, però ovviamente siamo più concentrati sull'attività di recupero in house, però ovviamente siamo attenti a qualsiasi operazione, proposta e quant'altro, quindi non è che in assoluto rifiuteremmo qualsiasi cosa, poi tutto dipende dalle condizioni, tutto dipende dai prezzi che circolano, quindi in tal senso conseguentemente ti rispondo anche alla domanda del player nazionale, non abbiamo sotto questo profilo preclusioni di alcun tipo, per noi è di fatto nel nostro piccolo per quello stock di portafoglio che stiamo gestendo è una linea di business separata dalla linea bancaria e dalla linea di business autonoma. In tal senso, qualsiasi ipotesi che valutiamo utile a valorizzare ulteriormente, player nazionale, cessioni parziali, accordi con altri o recupero totalmente in house, la valutiamo tempo per tempo sulla base delle condizioni, non abbiamo alcun tipo di preclusione in tal senso.
Perfetto, grazie.
La prossima domanda è un follow-up di Giuseppe Mapelli di Equita, prego.
Sì, scusate, solo un chiarimento, perché Unipulsai ha mostrato delle minorities molto più alte, diciamo così, rispetto al passato. Se potevate darci una mano a capire la dinamica appunto di questa voce. Grazie.
Guarda, sulle minorities mi chiedi un dettaglio che oggettivamente non ho presente, magari... adesso dico ad Adriano di chiamarti
e lui
alla mano e ti dice. Grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è un follow up di Michael Huttner di JP Morgan. Prego.
Thank you very much. This was going back to the cash at the holding. And my question here is to ask if my these estimates are correct. So you're about to pay, you have about to pay 129 million dividend and about to receive your share of Unisai dividends, so I make it at just under 300 million. So that's a net of, call it 170. Then you have the ARCA cash, that's 475. So my math is that this adds up to an extra 640 million, so that the cash of the holding would go from 1.3 to 1.94 billion. Is this math correct? And you talked about indemnification. Is there a lump payment due to the bank, which I should deduct? Thank you.
Ok, ecco, la cassa della holding, come dicevo prima, al 31 marzo è di complessivamente fra liquidità e titoli attivi e liquidabili, prontamente liquidabili, circa di 1,3 miliardi. A questi si aggiungeranno i 475 milioni, quindi circa altri 500 milioni, che entreranno nelle casse dell'holding con la cessione di Arca, che avverrà nei prossimi mesi. Quindi, diciamo, proformando la posizione di cassa al 31 di marzo comprensiva della avvenuta cessione dell'holding, la cassa ammonta circa 1 miliardo e 800 milioni. Poi dopo c'è la gestione corrente, entreranno dividendi della holding per 300 milioni circa, questo avverrà a maggio, e quindi andiamo a 2 miliardi e 100 milioni. Verranno pagati dividendi per 130 milioni, quindi il saldo netto tra il casso dei dividendi che arrivano dalle società del gruppo e quello che verrà pagato è di circa 170 milioni, il saldo positivo, quindi parliamo di circa 2 miliardi. Adesso la posizione finanziaria netta, se posso fare una specie di pro forma della società, è di, considerando queste cose qua, è di circa 600 milioni. Poi, Michael, adesso te l'ho detto grossolanamente, ma sui numeri proprio di dettaglio, se chiami l'IR ti posso dare tutti i tuoi dettagli. Però insomma, i macro numeri sono questi.
Lovely. Thank you very much. Thank you.
Dottor Cimbri, signori, le domande sono terminate.
Bene, ringrazio tutti quelli che sono stati in ascolto. Ho visto che va di moda ultimamente dire che è la migliore trimestrale della storia. Noi non diciamo questo, ma vi diciamo che è una trimestrale che si ripeterà nel tempo. Grazie.